ascoltando Radio Cooperativa, un'emittente con molte trasmissioni di attualità, di cultura e di impegno sociale, con la possibilità per gli ascoltatori di intervenire usando il numero di telefono fisso 049 880 90 20 o per gli SMS 345 18 91 685. Nessuna interruzione pubblicitaria, perché non dipende da alcuno sponsor commerciale. Radio Cooperativa si regge sul lavoro volontario di conduttori e amministratori e vive con la generosità di ascoltatori e soci che l'aiutano finanziariamente. Per farlo basta collegarsi al sito www.radiocooperativa.org, che contiene tutto quello che può essere utile per sostenerla. Oppure si può usare il bollettino postale con il numero 120 82 301 intestato a Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. Buon ascolto!
Buon sabato, io sono Franco Scarmuncin e conduco questa rubrica stamattina, quella del Vangelo, al posto di Don Albino che è occupato altrove. E, ecco, sabato mattino questa rubrica è appunto il Vangelo, si commentano le letture. Io mi fermo alla prima lettura e al Vangelo di domani, che è la domenica tredicesima del tempo ordinario. Allora, tanto per dare un'inquadratura, ecco, il tempo liturgico, cioè quello che viviamo nella liturgia della domenica, nelle celebrazioni, nella messa, ha dei momenti che chiamiamo forti, caratterizzati da alcune feste particolari, tipo Avvento, Natale, poi abbiamo la Quaresima, poi abbiamo la Pasqua, poi la Pentecoste. Ci sono dei tempi e domeniche con Vangeli e con delle liturgie particolari, perché sottolineiamo alcuni aspetti particolari della vita di Gesù. Invece le altre domeniche, che chiamiamo tempo ordinario lungo l'anno, cioè che non sono caratterizzate da feste particolari né per la Gesù né per la Vergine, le chiamiamo appunto tempo lungo l'anno, tempo ordinario. E questa è la tredicesima domenica del tempo ordinario. Quindi abbiamo concluso in dicembre, iniziamo con l'Avvento e poi il Natale, poi abbiamo la Quaresima e la Pasqua, poi abbiamo la Pentecoste e poi abbiamo 35 domeniche lungo l'anno. Cioè, in queste domeniche noi leggiamo fondamentalmente, anche nelle altre domeniche, chiaro, quelle anche forti, diciamo, ma in un anno leggiamo, per esempio quest'anno leggiamo il Vangelo di Marco, ecco, e leggiamo anche l'Antico Testamento. Ecco, oggi per esempio abbiamo una lettura tratta dal Libro della Sapienza. La Bibbia ha 72 libri, sono anche libretti piccoli a volte, che non pensate dei volumi, no, sono libri anche piccoli. Ogni profeta aveva un suo libro, i Salmi sono un libro, ecco, libri di storia, ci sono libri sapienziali, ci sono libri didattici, ci sono libri, diciamo, lettere, ci sono libri di apocalittici, ci sono vari generi letterari. Ecco, non sono tutta storia, non sono tutta poesia, non sono tutte profezie, no, ci sono libri di parabole e così via. Ora, domani, che è la tredicesima domenica, abbiamo una piccola parte del primo capitolo del Libro della Sapienza. Allora, ascoltiamolo. Dio non ha creato la morte e non gode per la rovina dei viventi. Egli infatti ha creato le cose perché esistano. Le creature del mondo sono portatrici di salvezza. In esse non c'è veleno di morte, né regno dei morti è sulla terra. La giustizia, infatti, è immortale. La giustizia è Dio. Sì, Dio ha creato l'uomo per l'incorruttibilità, per l'immortalità. Lo ha fatto a immagine della propria natura. Ma per l'invidia del diavolo e del male, la morte è entrata nel mondo e ne fanno esperienza coloro che le appartengono. Ecco, la lettura è molto breve in realtà, poi il Vangelo è un po' più lungo, ma la lettura, la prima, è breve. Però teniamo presente che questi libri, per esempio il Libro della Sapienza, come il Libro dei Proverbi, il Cantico dei Cantici, sono libri che sono stati scritti probabilmente verso il V secolo avanti Cristo, quindi 5 secoli prima di Gesù. E anche Gesù li ha letti questi libri qua, li leggevano nelle sinagoghe. Allora, qual è la sintesi per sé di questo primo capitolo della Sapienza? No, la Sapienza è la Sapienza di Dio, che quando viene rappresentata come una bella donna, una giovane donna vivace, effervescente, ecco, piena di vita e di gioia. Allora, Dio non ha creato la morte, come per dire, ve la siete creata da voi la morte. Dio, che è la vita, non poteva creare la morte. Come Dio ha creato, secondo la sua natura, ogni essere per l'immortalità, per l'incorruttibilità. E tutte le creature hanno in sé i germi della salvezza. E Dio, quando Dio ha creato le cose perché esistono, non perché muoiono. Mentre noi facciamo certamente un'esperienza diversa. Allora, la prima, io sono arrivato, ci ho messo qualche anno, ma sono arrivato a una riflessione che Dio ci ha creati, penso che quelli che ascoltano, quei due o tre che ascoltano, avranno, ecco, un'età, non saranno anziani, ma certamente quando andavano a catechismo, se andavano a catechismo, no, hanno imparato, perché Dio ci ha creati per conoscerlo, amarlo, servirlo e poi goderlo in paradiso. In realtà ho capito soltanto ultimamente che Dio in realtà ci ha creati perché fossimo contenti, ci ha creati per la nostra felicità, ci ha creati perché fossimo persone realizzate e potessimo godere della natura, della vita, delle gioie della vita, sia delle gioie dell'amore, ma anche delle gioie di sentirci persone, ecco, realizzate nella vita. Dopo, in realtà, come dice anche la natura, ecco, è stato il male, il diavolo, l'invidia, ecco, che ha creato la morte e tutti i guai che abbiamo. Ma in realtà Dio ci ha creati, come i nostri genitori, ci ha creati perché fossimo contenti, non per metterci davanti dei trabocchetti, non per farci stare male, non perché dovessimo vivere di sacrifici in mezzo al dolore. Succede questo, ma questo succede perché noi siamo il male, o ciascuno di noi ha dentro un po' di male, come tanto bene, ma un po' di male. Quel male che abbiamo dentro è il nostro diavolo, quello che ci fa star male, no, quello che ci porta alla droga, o ci porta a litigare, o ci porta a credere che noi siamo intelligenti, gli altri sono tutti, no, i poveracci che non capiscono quasi niente. Noi sappiamo come fare e mettiamo fuori non solo Dio, ma anche quelli che ci stanno attorno, noi sappiamo come realizzare la politica in Italia e nel mondo. No, abbiamo magari un presidente, sia Trump che Biden, che sono da attaccare via come due calendari al muro, altro che presidenti di una grande nazione. Siamo messi male noi, ma c'è qualche altro che è messo molto peggio di noi, come presidenti o come politici. Ecco, noi siamo quelli che si fanno del male da soli. Noi ci tiriamo la zappa sui piedi. Noi ci tiriamo la zappa sui piedi. Noi ci facciamo la guerra perché pensiamo di vincerla. Ecco, e cosa vuol dire poi vincere la guerra? Ecco, è solo da stupidi. Continuiamo a finanziare una guerra che abbiamo già perso e la perderemo anche se vinceremo. Questo è il guaio. Noi, anche se vincessimo la guerra in Ucraina, e non credo, perché potrebbe essere che cade Putin, può essere che mettiamo anche mettere o costringere la Russia a un armistizio, ma questo non vuol dire vincere. Quando hanno distrutto tutto, la vittoria è una sconfitta. Vincere vuol dire perdere. Abbiamo già perso migliaia e migliaia di ragazzi, di giovani, che avranno avuto il massimo 50 anni, se non 20, 30 o 40. Cosa vuol dire vincere? Però noi vogliamo la guerra. Non è Dio che vuole la guerra. Dio fa di tutto per scongiurare la guerra. Ma noi la vogliamo. Ecco cosa vuol dire, no, che Dio ci ha creato per il bene, ci ha creato per la libertà. Se c'è una nota fondamentale nel Vangelo, anche che poi leggeremo, è la felicità, è la serenità della vita, è la libertà nella quale Dio ci ha messi. Che poi in realtà questa libertà gli uomini stessi ce la limitino, e ce la limitano in tante maniere, con leggi, con prescrizioni, con paletti messi dappertutto. Magari la società ha bisogno di leggi, non c'è dubbio, non c'è dubbio. Però Dio ci ha creato per la libertà, per la felicità, perché avessimo da realizzare il nostro bene nella libertà. E siamo degli stupidi, cretini, quando noi ci mettiamo la nostra intelligenza per farci del male, e ce lo facciamo continuamente. Ci facciamo le guerre, ci mettiamo la fame nazioni intere, e se c'è qualcuno che patisce la fame nel mondo, ci sono miliardi, 1,5 miliardi di persone che non hanno neppure un euro al giorno di media per vivere. E non si vive con 1 euro al giorno. Però ci sono troppi ricchi nel mondo. Non troppi ricchi. Ricchi, troppo ricchi. Questo sì. Ci sono tanti ricchi che sono troppo ricchi. E sono loro la malora del mondo. Sono in Italia, sono in Francia, sono in Germania, sono in Cina, sono in Africa, sono in America. Ricchi, troppo ricchi, che tengono alla fame milioni di persone, e hanno una responsabilità immensa nei confronti del mondo e di chi patisce la fame. E questo è il grande peccato del mondo, voler fare senza Dio. E Dio è la bontà, è l'amore, è la disponibilità, è il dialogo, è la carità, è la collaborazione, è la coesistenza e la non violenza. Dio è questo. Ma se mettiamo Dio fuori dalla porta, è chiaro che noi ci facciamo la guerra, noi vogliamo arraffare tutto, e c'è gente che non è mai contenta. I poveri sono quelli, sono i ricchi che, a cui non bastano mai i soldi. Questi sono i poveri. I ricchi a cui non bastano mai i soldi sono poveri, e loro sono la malora delle società. I ricchi, troppo ricchi, sono la malora, quelli che costringono alla fame, alla miseria, gente anche in Italia a lavorare per 1 euro all'ora, e magari gli fanno pagare anche la zappa o il trasporto nel pulmino con quell'euro all'ora là. Dio, se lo mettiamo fuori dalla porta, lui che è discreto sta fuori dalla porta. Lui non sfonda la porta, noi lo facciamo. Lui è così discreto che potrebbe usare la sua forza, ma la forza di Dio è solo l'amore. Dio non è onnipotente nella violenza, nella forza, nel potere, nel denaro, nel sovvertire la libertà o la felicità. No, Dio è onnipotente solo nell'amore. Se ci mettiamo in quella linea, allora siamo onnipotenti anche noi. E Dio, che è onnipotente nell'amore, ottiene ciò che non abbiamo mai ottenuto. Non è con la guerra, né a Gaza, né in Ucraina, né in Centro Africa, dove ci sono guerre e distruzioni continue, che miglioreremo la nostra società. E vediamo il Vangelo. Metto su un po' di musica, perché magari, ecco, possiamo anche fare una riflessione. Bene, vogliamo andare avanti con il Vangelo, e il Vangelo è preso appunto dal Vangelo di Marco, perché, ripeto, stiamo leggendo quest'anno, che è l'anno B come Bologna, e leggiamo il Vangelo di Marco e siamo al capitolo 5, e un po' alla volta, con le prossime domeniche, noi leggeremo anche tutto il Vangelo di Marco. Un giorno venne da Gesù un capo della sinagoga di nome Gairo, il quale, come vide Gesù, gli si gettò ai piedi e le supplicò con insistenza: «La mia figlioletta sta morendo, vieni a imporle le mani perché si è salvata e viva». Gesù andò con lui. Molta folla lo seguiva e gli si stringeva intorno. Ora una donna che aveva perdite di sangue da 12 anni e aveva molto sofferto per opera di molti medici, sperperando tutti i suoi averi senza alcun vantaggio, anzi piuttosto peggiorando la sua situazione, udito parlare di Gesù, venne tra la folla e da dietro toccò il suo mantello. Pensava infatti: se io riuscirò anche solo a toccare le sue vesti, io sono salva. E subito le si fermò il flusso di sangue e sentì nel suo corpo che era guarita dal male. Subito Gesù, essendosi reso conto della forza che era uscita da lui, si voltò verso la folla dicendo: «Chi ha toccato le mie vesti?» I suoi discepoli gli dissero: «Ma vedi la folla che ti stringe tutto intorno e tu dici: chi mi ha toccato?» Egli guardava attorno per vedere colei che aveva fatto questo, e la donna, impaurita e tremante, sapendo ciò che le era accaduto, venne, gli si gettò davanti ai piedi e disse la verità. «E Gesù, figlia mia, la tua fede ti ha salvata. Va in pace e sii guarita dal tuo male». Stava ancora parlando quando la folla quando dalla casa del capo della sinagoga vennero dei servi a dire: tua figlia è morta, perché disturbi ancora il maestro? Ma Gesù, udito quanto dicevano, disse al capo della sinagoga: non temere, abbi fede. E non permise a nessuno di seguirlo, purché a Pietro, Giacomo e Giovanni. Giunsero alla casa del capo della sinagoga e Gesù vide trambusto e gente che piangeva e urlava. Entrato disse: perché vi agitate e piangete? La bambina non è morta, sta dormendo. Ma tutti lo deridevano. Gesù, cacciati tutti fuori, prese con sé il padre e la madre della bambina e quelli che erano con lui, ed entrò dov'era la bambina. La prese per mano e gli disse: Talita cum, che significa: fanciulla, io te lo ordino, alzati. E subito la fanciulla si alzò e camminava. Aveva infatti 12 anni. Tutti furono presi da grande stupore, ma Gesù raccomandò loro con insistenza che nessuno venisse a saperlo. Disse piuttosto di darle da mangiare. Allora, questo Vangelo vorrei tornarci un attimo sopra e fare alcune riflessioni. È un Vangelo stupendo. Allora, ci sono, è un momento della vita di Gesù questo, un giorno, una mattina, e ci sono due fatti che si intrecciano e sono messi insieme, uno dentro l'altro, perché in realtà hanno tutto in comune. Adesso lo avverteremo ciò che hanno in comune. Allora, c'è una bambina che è morta e teniamo presente che ha 12 anni. Noi in realtà non interessa a noi sapere quanti anni ha. Poteva averne 10, come anche 15 o anche 20. Però viene sottolineato che ha 12 anni questa bambina che è morta e che Gesù risuscita. L'altra sottolineatura è la fede che Gesù chiede al papà di questa bambina, no, con cui inizia il Vangelo, no, questo Gairo, che è il papà di questa bambina, di cui non sappiamo il nome. No, Talita cum, vuol dire, è soltanto un ordine: alzati, bambina, alzati. No. E Gesù a questo papà chiede soltanto di avere fede. No, l'avere fede vuol dire fidarsi di Gesù, perché fede noi crediamo che voglia dire credere in Dio, non so, credere nell'aldilà, no, credere vuol dire che noi ci fidiamo di Gesù, quello che ha detto, quello che fa, quello che ci ha lasciato, noi lo crediamo che sia bene, sia giusto e sia bene per noi, questa è la fede. Cioè, se io riesco a mettere in pratica qualcosa che dice Gesù, è il bene per me. Gairo ha creduto a Gesù, è stato il suo bene, gli ha ridato la bambina. Dentro a questo, diciamo, momento, no, della bambina che risorge, c'è quell'altro fatto della donna che perde sangue. Allora, anche di questa donna si dice che erano 12 anni che perdeva sangue. Allora, a noi in realtà sembra non interessare, perché dovrebbe interessare se erano 15 giorni, se erano 2 anni no, 12 anni che perde sangue. Certamente era una donna che si reggeva con difficoltà in piedi, ecco, perché perdere sangue vuol dire perdere vita. E infatti questi due accenni ai 12 anni che perde sangue e ai 12 anni della bambina tenendo presente che anche questa è una donna, come la bambina è una donna, ecco, in realtà sono anche immagini, sono simbolo del popolo ebreo. 12 è il simbolo del popolo ebreo, delle 12 tribù, ed oggi è simbolo anche nostro. Cosa vuol dire perdere sangue? Perdere sangue vuol dire perdere vita, cioè il sangue per gli ebrei era la vita, perché si erano accorti che quando si perdeva sangue un animale veniva sgozzato, moriva. Allora per loro era segno che la vita era il sangue, per questo non permettevano la trasfusione di sangue, perché non si può passare la vita da uno a un altro. Ecco, come lo ritengono i testimoni di Geova. In realtà il sangue non è la vita, è uno degli elementi, ma non è la vita. Oggi sappiamo che possiamo ricevere sangue e la vita continua in realtà. Anche il cervello è la vita, anche il fegato è la vita, tutto nell'organismo è vita. No. Però il sangue si perde un po' alla volta e quindi l'immagine è quella di un popolo che sta perdendo vita un po' alla volta. Pensate come siamo messi noi, non voglio fare riferimenti, però noi stiamo, se qualcuno aveva un po' di cose messe via, un piccolo capitale, un piccolo gruzzolo messo via, si rende conto che lo sta mangiando quel piccolo gruzzolo che si era fatto lavorando o con lo stipendio o con la buona uscita. Un po' alla volta sta mangiandolo. Ecco, la sanità non è più quella di 20 o 30 anni fa. Ecco, pare impossibile, ma pur avendo fatto dei progressi nella sanità, noi abbiamo meno servizi sanitari, dobbiamo pagarci tutto. Così sono i servizi per le strade, per le bollette del gas, della luce e dell'acqua, paghiamo tutto di più. Ecco, e questo qua è segno che stiamo perdendo vita. Sarà anche perché vogliamo fare la guerra, però noi stiamo perdendo vita e c'è qualcuno che l'ha già persa la vita. Ecco la bambina che è morta. Quindi stiamo sempre di più perdendo vita noi nella nostra società, nella nostra Chiesa. Anche la Chiesa sta perdendo vita. Ecco, e forse questa Chiesa che conosciamo probabilmente deve cambiare. Abbiamo fatto un sinodo, forse non è stato sufficiente, ma dovremmo cambiare questo tipo di chiesa, questo tipo di società, questo tipo di politica. Ce lo diciamo tutti, non sappiamo, non abbiamo idee, non abbiamo il coraggio di cambiare. Questa donna ha avuto il coraggio perché ha toccato Gesù. Ecco, ma quanti non toccavano Gesù là? Tutti toccavano Gesù, però nessuno lo toccava come quella donna là. Ecco un'altra osservazione da fare, profonda, importante. No, tutti erano là che sgomitavano, erano addosso a Gesù, però nessuno lo toccava con fede come quella donna. E lei in realtà, perché aveva fede in Gesù, no. Gesù è la mia salvezza. Infatti per lei la salvezza era guarire da quella perdita di sangue. E lei è stata, perché la salvezza, quando parliamo di salvezza, parliamo della salvezza di oggi, non quella di andare in paradiso. No, oggi ho bisogno di essere salvato. Oggi se ho un tumore ho bisogno che magari un medico mi operi e riesca a estirparlo completamente. Oggi se ho una perdita, non so, di memoria o un po' di Alzheimer, possono trovare la medicina che mi aiuti a recuperare memoria e anche la mia sicurezza. Oggi se sono morto di recuperare vita. In realtà noi ci professiamo cristiani, andiamo in chiesa magari, leggiamo anche il Vangelo, ma rischiamo di farlo come un rito, come una tradizione, come un qualcosa di più, come qualcosa che si accosta, no, come un soprammobile, tanto per dire, la cucina e cucina, anche se non ci sono soprammobili, mettiamo anche sopra, ma possiamo anche tirarli via, non contano quasi niente. Ecco, quindi anche questo Vangelo, come la prima lettura, ci dice che Gesù è venuto per la salvezza, è questo, darci vita, darci ciò che abbiamo bisogno per la vita, darci sicurezza, darci libertà, darci un po' di pace, per esempio. Oggi abbiamo bisogno di pace, certo, ma noi non facciamo niente per la pace. No, noi usiamo ancora le armi, non tanto della guerra magari o della forza, ma della diplomazia. Pensiamo di ottenere tutto. No, non certo, non possiamo neanche pensare che Dio faccia il miracolo e che ci procuri la pace come fosse una bibita che ci viene fuori da un distributore automatico. No, dobbiamo muoverci sulla via della pace, mentre ci stiamo ancora muovendo sulla via della competizione, dell'arrivismo, della forza, del potere, dell'arraffare. Questa è la nostra debolezza. Anche dal punto di vista ecclesiale, noi ci muoviamo. Quello che vuole, no, rifiuta il concilio, rifiuta il Papa, sarà lui il prossimo Papa che vuole farsi da Papa, diga no, e compagnia. L'ultima, diciamo, osservazione è quella umanità che Gesù manifesta alla fine. No, se noi riusciamo a venire a casa dall'ospedale guariti, e magari da un'operazione anche molto impegnativa, veniamo a casa dall'ospedale, magari se siamo cristiani andiamo a mettere una candela a Sant'Antonio o alla Madonna in chiesa per grazia ricevuta. Ecco, ci avevano dati per spacciati, in realtà abbiamo recuperato salute. Beh, in realtà Gesù, quando risuscita la bambina come anche la donna, non dice, va a mettere una candela, casomai qualche volta dice andate ai sacerdoti e mostratevi, perché certe guarigioni, per esempio dalla lebbra, richiedevano un documento, richiedevano un certificato di guarigione, e il sacerdote era il responsabile anche dal punto di vista sanitario di redigere questo documento. I sacerdoti erano tra i pochi che sapevano leggere e scrivere, come gli scrivi, no? Però l'autorità di, appunto, per certificare una guarigione. Ma qua è un morto che risuscita. Gesù, l'attenzione che ha è datele da mangiare, non mettetevi a pregare e ringraziare Dio della grazia che avete ricevuto, no, datele da mangiare, perché certamente era molto debilitata, chissà da quanto tempo era malata questa povera ragazzetta, no? E Gesù raccomanda, no, datele da mangiare. E questo ci fa capire la grande umanità di Gesù. Mentre noi magari siamo tutti, specialmente noi preti, attaccati alle nuvole. No, 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 Gesù è uno coi piedi per terra. E questa è una grande cosa, perché non ci siamo capiti.
Sì, pronto. Sono Antonio da Chiarano. Buongiorno Don Franco.
Salve carissimo.
Buongiorno.
Ciao.
Stavo ascoltando la sua...
Tu sei uno dei pochi che ascoltano, Antonio.
Ah, sono uno dei pochi.
Sì, sì, uno dei pochissimi.
Veramente fino a pochi giorni fa non potevo ascoltare perché non avevo il telefonino adatto.
Sì, sì.
Avevo il telefonino quello vecchio.
È successo proprio questo.
Adesso provo a ascoltare.
hanno cambiato.
Allora, volevo dirgli, no?
Sì.
Così, non so se sono in linea con il Vangelo, ma ieri sera ho ascoltato Radio Maria, ogni tanto ascolto perché è interessante sentire i commenti di Padre Livio. Allora, Padre Livio dice che spera che vince Trump negli Stati Uniti perché è contro l'aborto, mentre Biden è per l'aborto. E avanti di questo passo. Poi, un'altra cosa che volevo dire è che tutti i politici, a cominciare dalla nostra Presidente Meloni, parlano che bisogna favorire le nascite, e aiutare la famiglia, e sono tutti bei discorsi fatti da persone o che sono senza famiglia o che hanno un figlio avuto non si sa come, e non so io che esempio stanno dando questi qui delle famiglie.
Bravissimo.
Nessuno di loro che ha 3, 4, 5 figli come alcune famiglie qui.
Certo.
E predicano, ma queste prediche qui sono come gettate nel vento, non contano niente. Io ho un libro del 1980, pensi, di Leonardo Boff, che aveva studiato qui a Roma, era venuto qui in Europa, era Monaco.
Ah, Boff, e, Leonardo Boff.
Sì, Boff.
È della teologia della liberazione?
Sì. Ho diversi libri sui, anche di suo fratello Clodovis. Va bene. Allora lui ha visto la nostra società qui, no? Che stiamo tutti invecchiando e non abbiamo figli. E ha detto che, in portoghese glielo dico, esta società non tem futuro.
Certo. Certo.
La saluto e ringrazio.
Grazie Antonio.
Arrivederci.
Bravo che ti sei messo in contatto finalmente. Credo che tanti mi fermano per la strada, tanti amici miei che di solito mi ascoltano al venerdì oppure magari al martedì in Telegram. Ma avendo cambiato le frequenze, credo che siano stati costretti a Radio Cooperativa. Non me ne intendo tanto in realtà. C'è Andrea che è più competente, ecco. Ma avendo cambiato le frequenze, non riescono più, se non hanno un cellulare, diciamo, di ultima generazione, e anche bisogna saperlo adoperare, ma magari bisogna affidarsi a qualche nipote, ecco, si rischia di non essere più. Radio Cooperativa sarà una radio anche modesta, però dà la possibilità di qualche bel servizio, ci sono dei momenti e dei programmi anche fatti bene, e dopo dà la possibilità anche di intervenire, di dialogare, e non è poco questo, ecco. Dopo Radio Cooperativa arriva fino qua attorno a Padova o poco più. Radio Maria arriva in Australia, arriva dappertutto, ecco, e ha 54, credo, postazioni in tutto il mondo. Dopo non condivido praticamente niente di quello che dice Padre Livio, ma siamo su posizioni opposte e tanto è, diciamo, sicuro lui della sua verità, che è quella di magari anche di Viganò e compagnia, di tradizionalisti, e tanto sono convinto io che il Vangelo è novità, è originalità, è libertà, è gioia, è vita. E quindi mentre quando eravamo più giovani, non so tu Antonio, ma noi abbiamo vissuto dal punto di vista della fede, no, con dei principi di sacrificio, no? Che tutto è peccato, attenti Dio perché Dio è un giudice, la mortificazione, l'autorità, l'obbedienza, ecco, l'impegno, ecco, lavoro. Oggi in realtà ci rendiamo conto che Dio ci ha creato perché fossimo contenti, perché siamo liberi, perché dobbiamo essere sereni, dialogare, dobbiamo realizzare il bene nostro, ma nella pace. E i principi che il Concilio Vaticano II ha cercato di inserire, che poi alcuni papi hanno anche affossato e messo la pietra tombale sopra, ma quei principi ormai sono presenti nel mondo, anche se qualche volta sono molto coartati. Per quanto riguarda, ecco, io non voto né Trump né Biden se fossero qua in Italia, perché mi vergognerei dell'uno e anche dell'altro. Ecco, e come vecchi così, ecco, e ci rendiamo conto il perché nessuno, tutti vogliono il potere e nessuno lo vuole lasciare il potere. E il grande male del mondo è il potere. E capiamo perché Gesù non ha mai voluto il potere, neanche quando lo volevano fare re. E lui era l'unico che poteva anche prendere il potere, perché era una persona di grande umanità, di grande intelligenza, faceva addirittura i miracoli, ci avrebbe sistemato le cose anche solo a colpi di miracoli. No, l'abbiamo messo in croce lui, e ci siamo tenuti Craxi, Berlusconi, ci siamo tenuti Renzi, ci siamo tenuti Letta e tante altre figure porche da Mussolini in poi. No, quelli sì, Gesù Cristo no, quello bisogna metterlo in croce, come succede con tutte le persone ancora che sono magari dei profeti. E non è vero che noi come Chiesa, papi, compagnia, abbiamo fatto una campagna contro l'aborto, però non risolviamo i problemi così, né Biden e che è contro, o Trump che è a favore, che è a favore della vita e della natalità. No, sono figure porche tutti e due, che dovrebbero ritirarsi. E il problema dell'aborto o della natalità non lo risolviamo perché c'è la legge, lo risolviamo con una politica particolare. Perché se noi come Chiesa, tanto per dire Antonio, continuiamo a proibire i preservativi, è chiaro che poi la donna poveretta arriverà anche all'aborto, se non vuole mettere al mondo 4, 5, 10 figli e non ha la possibilità. Devono essere degli eroi per mettere al mondo due figli o tre lavorando, a meno che non siano tutti banchieri, non siano tutti padroni di capitali, ma quelli vogliono godersela la vita, non mettono al mondo figli. Ma se avessimo un governo che favorisse la famiglia, la sanità, la famiglia, e non dasse magari l'asilo nido al secondo figlio o al terzo, ma dasse magari 10.000 euro alla famiglia, all'anno bisogna darli, all'anno, per mantenere un bambino, non 3.000 euro una tantum. Per forza dopo si arriva all'aborto. Non sarà la legge né di Trump che farà magari contro l'aborto, e non sarà la nostra politica favorevole della Meloni che risolve i problemi della scarsa natalità. La scarsa natalità è data da un benessere eccessivo che abbiamo. Pare impossibile, ma è così. Il benessere toglie volontà di mettere al mondo vite, perché chiede sacrificio un figlio, a meno che non vogliamo rimpostare una politica, come anche rimpostare una società, come anche la sessualità, che abbiamo sempre fatta e catalogata tra le cose proibite nella Chiesa, nella vita umana. La sessualità è un bene, è voluta da Dio, è per la vita, è per la serenità, non per sé, per mettere al mondo figli, è per la serenità della coppia, per godere della vita. È un bene che va vissuto con serenità, non con patena d'animo, come se fosse il grande peccato del mondo o l'aborto. No, anche la guerra è il grande peccato del mondo, e il potere è il grande peccato del mondo, e l'egoismo è il grande peccato del mondo. Non per sé l'aborto lo arrivano mai con un cuor leggero le persone o le donne, arrivano perché non hanno altra soluzione, e dobbiamo chiedere perdono noi preti noi come politici casomai, perché non abbiamo favorito le coppie che volevano figli. Questo è il grande peccato nostro. Dai, tutti i politici, Meloni o Trump o Biden compreso, è la politica che deve cambiare in modo a favorire la famiglia, in modo che una famiglia giovane possa avere due o tre figli se li vuole, non che siano costretti a uno e anche quello con difficoltà, perché sono sempre a lavorare. Questo è il grande peccato? Dopo, sai, è vero quello che dicevi, no? Che tutti i nostri politici parlano della famiglia, ma hanno tutti due o tre famiglie, Berlusconi compreso, le ha rovinate quelle dove che ha toccato, dove che ha messo le mani, anche se poi quell'altro dice no, mio padre era l'amore. È una bestemmia dire sta roba qua. Mio padre era un delinquente naturale, questo era conclamato tribunale di Milano, ha rovinato decine per me di ragazzette, ecco, che poi fossero delle prostitute o no non lo so, ma una lo diventa. La famiglia è un'altra cosa, l'amore è un'altra cosa, l'attenzione alle persone è un'altra cosa. Va bene, le telefonate sono aperte, se vogliamo possiamo. Sì, pronto.
Buongiorno, sono Denis.
Ciao Denis.
Ciao. Semplicemente riferendomi a queste ultime cose che ho sentito, che prima ho telefonata, saluto lei intanto chi ascolta. Ricordo che viviamo in un sistema dove il denaro è dominante, è il Dio. E questo vale per tutti. I valori che ci sono inculcati fin da piccoli sono quelli di fare i soldi.
Certo.
Allora è inutile prendersela con Tizio, Caio, Sempronio. Bisognerebbe cambiare il tipo di sistema, i valori che ci sono. I figli si fanno, dal mio punto di vista, si sono sempre fatti. Poi a pensare all'inizio del Novecento o dopo la Prima Guerra Mondiale. Ci furono un sacco di bambini, oppure dopo la seconda, nascono un sacco di bambini e non c'erano i soldi che ci sono adesso, però c'erano altri valori, totalmente altri valori che poi sono diventati trascurabili, addirittura banalità, addirittura cose che non veramente disdicevoli, tipo, non so, il produrre ciò che si mangia. Che sembra una cosa assurda.
Per consumare.
Però questo sistema ci viene inculcato anche dalla Chiesa.
Certo, certo, hai ragione.
Perché anche a proposito del sesso, della sessualità, del piacere, ci sono due questo lo ripeto per l'ennesima volta, ci sono due comandamenti che dal mio punto di vista sono semplicemente criminali. Uno dice non desiderare la donna ad altri, uno dice non desiderare la roba ad altri, non dice non fare sesso con la donna ad altri, non desiderare, proibisce il desiderio che è una cosa fondamentale nella vita. Senza desiderio l'uomo è niente, senza il desiderio, senza il desiderare qualcosa, una persona, non volere, desiderare, che è una cosa completamente diversa dal possesso, ecco. Quindi se non si parte da questi principi, da queste origini, poi un'altra cosa, la Chiesa, non solo la Chiesa, la scuola, cancella la parola speranza per trasformarla in aspettative. Cioè nel senso che la speranza è una cosa intrinseca dell'uomo, una cosa che parte da noi, il cercare di crescere e di svilupparsi senza dover aspettare la manna dal cielo. Anche il discorso della manna dal cielo è una cosa veramente disdicevole. Perché si fa credere che chi crede a questo Dio, che ognuno ce l'ha per conto proprio, tra l'altro, se gli si assoggetta, da questo Dio otterrà tutto. È la stessa cosa col denaro. Se noi impariamo a essere furbi, a fare il denaro, poi con quel denaro là potremmo comprarci tutto. Non è vero, e non è vero, ma è una questione proprio di sistema, non di persone che approfittano di questo sistema, che sono dei veramente dei furbastri, lei ha citato Berlusconi, se ne potrebbero citare tant'altri, per esempio mi ricordo l'ex sindaco di Torino che è stato beccato per la terza volta a rubare quindi se non cioè, se
Fassino,
noi
Fassino.
Abbiamo delle aspettative, non ho capito?
Fassino.
Sì, Fassino.
Sì.
Quindi è una questione di sistema, di cambiare completamente mentalità, di cominciare a pensare che le cose si devono ottenere con le proprie mani, non con i soldi, con le proprie mani, con la propria fatica, e insegnare alle persone a disdire, a ripudiare la fatica e la malattia, la morte, cercare di pensare di poter esorcizzare la morte o la malattia. La malattia, il dolore, la fatica sono insite nella crescita di un uomo. I greci parlavano, non a caso, parlavano di Eros e Thanatos, cose che sono, cioè, sia il piacere che il dolore sono completamente, e la fatica sono completamente discriminate e allontanate da questo tipo di sistema, ma non può andare avanti all'infinito, perché, come dico per l'ennesima volta, neanche un gas può essere compresso all'infinito, prima o dopo esplode. Con questo la saluto,
grazie,
e le auguro
Dennis.
Buonissima giornata,
salve,
ciao, buona
grazie.
Giornata.
Ciao, ciao. Sì, beh, condivido praticamente tutto quello che hai detto, Dennis, anche se vorrei sottolineare alcuni, perché quando noi leggiamo la Bibbia, no, e tu mi citi continuamente, per esempio parli della manna, no, Dio che ti procura la manna, non era così, come, non so, altre volte abbiamo discusso sugli ebrei che attraversavano il Mar Rosso e ha fatto morire tutti, no, non era così, in realtà devi metterti nella mentalità dell'ebreo che sta scrivendo, è l'ebreo che sta scrivendo, quindi non è la nostra mentalità, che era totalmente diversa da quella dell'ebreo. Pensa a Gesù, che pure sapeva leggere e scrivere e sapeva anche ragionare, non fa mai un ragionamento nel Vangelo, no, racconta parabole. Cosa voglio dirti? Che per esempio a me interesserebbe che certe parole venissero, ma perché Gesù parlava in aramaico, perché quando erano andati in esilio a Babilonia nel 6 secoli prima di Gesù ed erano tornati questi esuli, a un certo momento avevano continuato a parlare all'aramaico, che era la lingua dei babilonesi. Bene, e Gesù leggeva il testo diciamo originale in ebraico, i testi, quando andava dentro la sinagoga leggeva a prima vista, tieni presente che le parole erano tutte attaccate, tieni presente che non c'erano le vocali, e quindi Gesù era certamente bravo, perché leggeva a prima vista un testo che era come per noi leggere, non so, il tedesco o il latino, senza averlo letto prima, tirando via anche le vocali, e doveva inserirle al momento giusto. Quindi una capacità che pochi, infatti solo gli scribi, sapevano leggere e scrivere, e i sacerdoti. Beh, allora, quello che a me interesserebbe è conoscere veramente le parole che Gesù ha usato, per esempio. Quando parla del matrimonio, quando che parla del desiderare la donna d'altri, quando parla dell'adulterio, ma che parole ha usato Gesù veramente? Perché quella parola di Gesù in aramaico, no, e la capivano perché tutti parlavano aramaico, però poi è stata tradotta in greco quasi subito, perché i testi ufficiali di tutta la Bibbia sono in greco, ma in greco hanno dovuto adattare le parole, specialmente alcune parole che magari non avevano chiaramente una somiglianza. E poi San Girolamo nel V secolo dopo Cristo le ha tradotte in latino, dal latino le abbiamo tradotte in italiano. Ora io non so in 4-5 traduzioni quale sia il vero pensiero di Gesù, è quello che gli studiosi stanno facendo, ecco, ma non ci metterei le mani sul fuoco per certe affermazioni, ecco, per certe parole. Il desiderare, per esempio, No, non è il desiderare nostro, no, perché il desiderare nostro è cercare un ideale, un traguardo, e la speranza ci fa studiare, ci fa scoprire cose nuove, il desiderare, ma è una maniera diversa di desiderare una donna di un'altra, quando quella donna magari ammazzo il marito per avere quella donna, come è successo a Davide, che ha ammazzato la moglie di Uria per prendersi. Quello è il desiderare che è peccaminoso. No, il peccato lui l'ha cominciato, uso la parola peccato, ma in realtà è una parola sbagliata, dover dire il male per lui, per Uria, poveretto, che l'ha fatto ammazzare, e anche per il figlio che poi è morto. No. È quella, quando ha cominciato a desiderare quella donna che ha visto nuda, no, ha cominciato a pensarla in maniera cattiva, pensarla male, ecco, ed è stato il suo guaio, perché hanno cominciato poi anche tanti altri guai con quel desiderio là. E quando mi parli che il Dio, no, che procura la manna, non era così. Cioè, la manna è una realtà che probabilmente adesso è cambiato il mondo, ma pensiamo che l'uscita degli ebrei dall'Egitto avviene nel 1400-1500 avanti Cristo, quindi 3500 anni fa. Come fosse il deserto allora non lo sappiamo, nessuno lo sa bene, probabilmente c'erano oasi dappertutto, ecco, se hanno vissuto 40 anni nel deserto vuol dire che era possibile vivere nel deserto 40 anni, e sappiamo che sono rimasti là. Perché sono rimasti là? Perché in realtà non erano ancora un popolo, non sapevano dove andare, non erano d'accordo su niente, questo era il problema. È stato un disastro quella uscita dall'Egitto per andare verso quella che chiamavano la terra promessa, che era una terra terribile, è una terra di sassi, che non crediamo che sia una terra fertile, era una terra di sassi, arida, si moriva di fame, questa è la realtà. No, non leggiamo la Bibbia, cerchiamo di essere anche un pochino scientifici, un pochettino critici, un pochettino storici. E quando si parla di manna nel deserto, vuol dire che loro vedevano che riuscivano a vivere, no, perché c'erano uccelli, le quaglie, o perché c'era delle resine particolari che riuscivano a trovare in certe piante, come piante da frutto. Per loro quello era un dono di Dio, come quando pioveva era un dono di Dio. No, noi la vediamo come un fatto meteorologico, ma in altri tempi avremmo visto anche noi, i miei nonni, i miei genitori erano contadini, e quando pioveva, se era il momento giusto, la vedevano come un dono di Dio, e una pioggia al momento giusto non c'è oro che la paghi, e la vedevano come un dono di Dio, anche se in realtà era soltanto una questione di meteorologia. Ma dipende, se abbiamo fede, è come quello che viene a casa dall'ospedale, pensa che il dottore è stato bravo, quell'altro dice: io sono un miracolato che sono venuto fuori dall'ospedale, e posso dirlo anch'io perché sono andato tante volte in ospedale e mi pare di star benino, ecco, ma sono un miracolato anch'io. Un altro avrebbe detto: beh, sono forte, sono bravo, ho un cuore ancora forte e ho trovato dei dottori in gamba. Ma non è così, Dennis, bisogna che mettiamo e cerchiamo di fare composizione storica precisa, ecco, sennò altrimenti interpretiamo in maniera superficiale le cose che hanno dovere di approfondirle anche come studiosi, sia la Bibbia che la storia. Apro ancora le telefonate se qualcuno volesse chiamare, ecco, sempre 049 880 90 20. Sì, pronto?
Sì, buongiorno. Buongiorno. Sono Alberto.
Ciao Alberto.
Un pochino che non ci sentiamo.
Sì, dove sei stato tutto sto tempo, Alberto?
Proprio la radio che ha cambiato frequenza.
Sì, 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 è un guaio. Credo sì, che saranno 5-6 che stanno ascoltando. Mi dispiace.
No, magari non così pochi, ma perché all'inizio il cambiamento è un po' così.
Ma cosa vuoi? Cambiare frequenze per uno che ha 70 anni, perché chi ascolta, sì. Voi no, magari non tu, non Dennis, no, ecco, ma la stragrande maggioranza hanno più di 70 anni, quindi sì, chiedere sì, di sì, usare sì. Il cellulare come un ragazzo di 18 anni è un miracolo, sì, è una cosa...
Beh, io non ne ho 18, ne ho 56. E a volte vado anche in tinta un po' con la tecnologia, non è che sia così.
Bene, complimenti che sei ancora giovane comunque.
Grazie, grazie. No, io volevo fare una mia considerazione, che però abbracciando un po' il discorso a 360 gradi, io sento che spesso chi critica diciamo certi sistemi, il denaro è il male, la proprietà è il male, credo sostanzialmente, tu sai, mi conosci, che sono sempre piuttosto tranciante nei miei giudizi, nel senso, credo che molto spesso, non tutti, ma chi critica questi sistemi siano coloro che non ce l'hanno fatta, cioè proprio il discorso della volpe e l'uva, siccome loro i soldi non li hanno, non sono riusciti ad avere successo, allora criticano chi li ha, perché il problema non è avere tanti soldi, il problema è come si sono ottenuti questi soldi. È questa che fa la differenza, perché poi fatalità, se guardiamo con occhio abbastanza neutro, vediamo che chi spesso accusa gli altri, voi siete pieni di soldi, avete questo, avete quell'altro, avete il superfluo, pretendono per esempio il reddito di cittadinanza, pretendono di avere tutto pagato, pretendono che lo Stato provveda a tutto quanto, e magari rifiutano lavori su lavori perché non sono su misura per le loro esigenze. Allora, io credo che non è il sistema, come credere che il comunismo sia sbagliato o essere di destra sia sbagliato, non sono i sistemi, è la coscienza di ogni singola persona che usa la proprietà, usa i propri soldi e in modo equo, cercando di stare bene lui e la sua famiglia e di fare qualcosa per il prossimo. Ma non è questa visione così diciamo estrema, i soldi di per sé, il materialismo di per sé è il male. Fatalità, dopo sono loro i primi a pretendere tutto dallo Stato o dalla società, perché loro non hanno mai voglia di fare nulla. È una visione forse un po' troppo cruda, ma non credo di essere molto distante dalla realtà. Va bene, ti lascio spazio agli altri.
Grazie.
E buona giornata.
Ciao Alberto, ciao, ciao. Sì, in realtà ogni visione ha una sua parte di verità, no? Tu l'hai messa così, Alberto, converrai, no? Nel pensare che la stragrande maggioranza di quelli che vengono con i barconi o col poveraccio che ha perso il braccio, no, perché ha messo la mano in un ingranaggio di una macchina, no, non era perché non ce l'ha fatta, non hanno la possibilità, no, noi li abbiamo sfruttati, abbiamo sfruttato l'India, il Bangladesh, il Pakistan, quasi tutta l'Africa, per centinaia di anni li abbiamo sfruttati, e anche adesso che entriamo in commercio, in realtà entriamo in commercio sempre e comunque per approfittarne, ecco, ma loro non riusciranno mai a venire fuori dalla loro povertà, quindi non è detto, anche qua in Italia ci sono tante persone che vorranno batterla, può essere battere la fiacca, ma la stragrande maggioranza delle persone sono persone che vogliono lavorare, che vogliono darsi da fare, magari non perdono le gambe a forza di correre, o ecco, qualcuno magari può anche battere la fiacca, però io credo che veramente la stragrande maggioranza delle persone vogliono lavorare, vogliono migliorare la loro situazione. Ecco, non classificherei quelli che sono in difficoltà, magari spesso anche una famiglia, o quelli che dormono in auto o che sono separati e che devono mantenere, no, e che sono di poveri sfigati perché hanno uno stipendio e non basta a loro neanche per pagarsi l'affitto, per mantenere il bambino o la moglie con cui sono separati, e ce ne sono migliaia di questa gente qua, forse milioni, ecco, no, non è che non abbiano voglia, è che sono situazioni sociali che non li favorisce certamente, ecco, quello che dice, io dormo in macchina da 8 mesi perché sono da solo e anche se concorro per avere una casa, a me non daranno mai un appartamento, perché hanno sempre la precedenza una donna con un bambino, per esempio. È chiaro? No. E quindi rischia di vivere sempre di me. Eppure buona volontà ce l'ha. Io conosco persone che sono in difficoltà forti, grosse, e lavorerebbero. Ecco, non sono... non approvo i ragazzi che magari per 1.500 euro ma preferiscono avere la sabato e la domenica libera. No, quelli, mi dispiace, probabilmente fin tanto che hanno i genitori che li mantengano, sì, forse loro conviene comportarsi così. Invece, siamo... Prima Dennis, non ho accennato, e tu adesso sei ritornato sull'argomento dei valori. No, è vero che sono cambiati i valori almeno da 30 anni nella nostra società, è cambiata la famiglia. Pensate, i valori nostri, dico, bisogna che abbiate almeno più di 60 anni per capire quello che sto dicendo adesso, se no, no vi sembra impossibile. Ma i nostri valori, no, quelli di quando andavo a scuola, io penso dagli elementari, era la famiglia, era la patria, era la chiesa, era l'obbedienza, era l'autorità, era anche l'età. Il vecchio era un valore, il sacrificio era il valore, lo studio, l'impegno, la parola data, l'obbedienza, la mortificazione, il sacrificio, il lavoro, il sudore, erano tutti questi valori, diciamo, anche la religione, chiaramente, anche la religione, erano tutti valori che chiedevano impegno, sacrificio, sofferenza. Oggi i valori sono cambiati e non sono sbagliati né quelli né questi. Oggi si pensa al tempo libero. Oggi i giovani sono portati alla felicità, alla libertà, al dialogo, al fare quello che si vuole, al tempo libero, ripeto, al divertimento, a vivere la sessualità con tutta libertà. Ecco, magari si inguaiano dopo e li vediamo nei giornali che rischiano, ecco, le denunce delle ragazze che dopo essere andate via nude magari lo accusano di essere state violentate, ma insomma, sì, a volte io credo che sia una forma, ecco, di offerta quando una è troppo esposta, ecco, e magari può essere mal interpretata. Però i valori adesso sono questi, quello che voglio dire. Quindi no, non è più, è il proprio interesse. Il denaro è un valore, non c'è dubbio che è un valore, però è vero che con il denaro non si compra tutto, non si compra l'amore, non si compra la felicità, non si compra la serenità, e quindi uso il denaro perché mi serve e ne ho bisogno, ecco, ma non concentro la vita sul denaro, la concentro sulle persone a cui voglio bene. La persona è importante, no, sono i valori che sono cambiati, anche se, ripeto, quelli che hanno oggi i giovani, quelli della ultima generazione, generazione Z, quelle che vedono i boomer come fossero dei dinosauri, in realtà sono valori veri. Ecco, mi auguro che sappiano portare avanti una società in cui trovano modo di viverla con serenità e con gioia la vita, magari meglio di come l'abbiamo vissuta noi, con sacrificio e con mortificazione e con più ore, magari lavoravamo più ore di una sveglia. Questo intendo dire. Sì.
Pronto, buongiorno Don Franco, sono Paolo da Castelfranco Veneto.
Ciao Paolo.
Caro Don Franco.
Ciao.
Allora, posso fare una parola dopo eventualmente fa lei la sintesi, perché certo. A me è difficile. Volevo dire, non per essere litigare con i telefonatori, però in genere trovo che quando c'è da fare qualcosa per aiutare gli ultimi più bisognosi, potrebbe essere l'infanzia, la donna, chi ha bisogno di lavoro, si va sempre a cercare, giustamente, qualcosa che che va a loro danno, per esempio, sì, sono disfaticati, questo e quello, però siccome giustamente ne prendono già parole di tutti i tipi e no, sappiamo benissimo che accadono queste cose, allora lasciamo perdere un attimo i limiti che possono avere quelli che hanno bisogno e sosteniamo gli aiuti che provengono dalla politica, dal sistema che lì cerca di aiutare. Sappiamo benissimo che se vogliamo, insomma, c'è sempre qualcosa in cui siamo giustificati a non aiutare gli ultimi, perché gli sperperano, perché si drogano, perché bevono e così via. Ecco, questo volevo dire. E un'altra cosa, se ho il tempo, Don Franco.
Prego.
Cioè, insisterei, io vorrei che quello che sta facendo da un'ora continuamente, però che differenza passa fra quella ragazzetta che ha fra quella donna emorroisa che ha toccato le vesti di Gesù ed è stata esaudita con attraverso che è stata guarita, in confronti di tutti gli altri volontariamente o involontariamente che l'hanno toccato ma non è successo niente? Cioè, che differenza passa tra l'uno e l'altro? Cosa aveva di valori questa donna che da 12 anni era malata, era sfinita a forza di perdere sangue? Ecco, chiarire la differenza, cosa dobbiamo fare per assomigliare a questa,
ti provo,
a questa
Paolo,
donna?
Ti provo.
Sì. Sì.
Ti provo.
E un'altra cosa volevo dire, che non si può arrivare a tutto, per esempio gli esempi che portava ieri Don Franco, che quel Don Verzè che ha mandato via da dove stavano costruendo le case di ricovero con l'ausilio di Berlusconi e così via, lui ha mandato via una vedova con una casetta e l'ha mandata via per i soldi, insomma, sto Don Franco, anche lì c'è stata corruzione. Si ricorda Don Franco che a riferimento degli scandali economici anche della Chiesa. Concludo e mi perdoni e la ringrazio di tutto il lavoro che sta facendo e lei può fare ciò che vuole della sua grande saggezza. La ringrazio Don Franco.
Salve carissimo, grazie a te Paolo. Allora, sì, ritorno. Don Verzè che lavorava con Berlusconi, con Formigoni e compagnia, era una figura porca anche se era un prete, Don Verzè, perché non basta essere preti per essere onesti, ci sono tanti preti, vescovi e forse anche papi non attuali, non voglio, ecco, ma che dietro la veste o dietro la croce fanno i propri interessi o le proprie porcate. E Don Verzè, come altri anche recenti, lo fanno. Ecco, si servono della religione. Una delle tentazioni a cui era stato sottoposto Gesù era proprio questa, cioè quella di servirsi di Dio. Buttati giù, no, dice il diavolo, uso la parola diavolo, no, buttati, è una tentazione di Gesù che ha avuto tutta la vita, cioè servirsi di Dio per fare i propri interessi. E invece Gesù, che pure era Dio, non si serve di Dio, ma si sacrifica per Dio. Ma lui non usa Dio per far carriera. Ecco, prima ho detto, abbiamo parlato del potere. Ecco, il potere in realtà è il male del mondo. Non lo molla nessuno il potere. Non Putin, o Zelensky, o Biden, anche se è praticamente una mummia che cammina, ma in realtà il potere non lo molla nessuno, perché è una forza, è una droga. Uno sta anche senza sesso, ma non senza potere. Uno sta anche senza soldi, senza sesso, ma non senza soldi. Ecco, e i soldi sono potere, e Gesù non ha voluto il potere, pur potendolo avere, perché aveva le capacità, era l'unico che poteva avere le capacità, no? E non le ha volute neppure per la sua Chiesa. Dopo la Chiesa, ti domandi com'è che è passata da una comunità come quella degli Apostoli, è arrivata ad essere una Chiesa con potere come quella che è oggi? Ecco, è una domanda che mi fanno gli amici, ecco, a cui rispondo magari al martedì in Telegram. come si è passati da una chiesa poverissima, quella di Gesù, a una chiesa potentissima come è stata, basta che pensiamo anche all'epoca delle crociate o anche dopo, fino al 1700, quando che i papi erano praticamente anche re, o erano e comandavano sull'aspetto temporale, imponevano la loro legge perfino al potere civile, una cosa vergognosa. E volevo ancora, ecco, se ha accennato Paolo a Don Verzè, ecco, Don Verzè è stato una figura porca, anche se era un prete, ha fatto i suoi interessi con i soldi dello Stato. Vabbè, dello Stato, che sono i soldi nostri. Non è così che si fa carità comunque, neanche si fanno le grandi opere, si fanno con la giustizia. E per quanto riguarda, prima abbiamo accennato sistema, no, è il sistema che bisogna cambiare. In realtà sia Marx che Engels, anche Nietzsche, anche Feuerbach parlano, ma in realtà ci rendiamo conto che non basta cambiare il sistema, che non basta il sistema dittatoriale, bisogna che anche gli uomini cambiano. Quindi va cambiato un sistema, la legge elettorale va cambiata, ma vanno cambiati anche gli uomini che hanno la testa come i Quarelli, come la roccia, come il muro, ha una testa di pietra, per quello non cambiano mai. Non basta cambiare il sistema, deve cambiare anche l'uomo, può cambiare anche il sistema migliore, anche il democratico, siamo nel sistema democratico, però ci sono quelli che si comportano come fosse una dittatura, oppure usano la democrazia per fare i loro comodi. Cioè, va cambiato il sistema, non c'è dubbio, e la democrazia è certamente meglio che non la dittatura, non c'è dubbio, la Repubblica è meglio che non il re o la regalità. Spero che sia finito, che continuino a parlare alla televisione della Casa Reale di Inghilterra, perché dei scandali ne ha fatti abbastanza, e continuano a parlare della Casa Reale di Inghilterra, non so perché, siamo nostalgici del re con quello che ci ha combinato, ma che razza di gente siamo? Dov'è che la nostra capacità critica? E l'ultima cosa che dico a Paolo, tornando al Vangelo, perché la donna, no, ha ottenuto la grazia, e anche la ragazzetta ha ottenuto la grazia, il miracolo da Gesù? Perché in realtà tanti erano attorno a Gesù, lo pressavano da tutte le parti, tanti, non lo lasciavano quasi neanche a muoversi. In realtà una sola gli era addosso con fede. Solo lei in realtà ha toccato Gesù, convinta che se l'avesse toccato lei sarebbe stata salva. Solo tra tutti gli ebrei e quelli che frequentavano la sinagoga, solo quel Gairo là è andato da Gesù per chiedere. No, lui ha creduto a Gesù, era la fede che li ha salvati, la fede che non è una valigetta. E credere che Gesù è in grado di darci una mano, è in grado di stare dalla nostra parte, è in grado di fare anche i miracoli. Però ecco qual è l'onnipotenza, solo nell'amore e nella fede. Anche la guerra può finirla, ma non sarà Biden e neanche Trump che la finirà la guerra, e neanche se cambia il nostro regime politico o quello europeo. No, è una maniera diversa di rapportarsi. Noi facciamo armistizi, ma la pace è un'altra cosa. Ecco, solo Gesù è la pace. Su quella linea è onnipotente. Cioè, noi possiamo andare a messa tutte le domeniche e mangiare la particola, ma non ottenere mai niente, perché è un rito. In realtà Gesù è la salvezza. Quindi vuol dire che se mi dice perdona e riesco a farlo, quello è la salvezza. Se dice condividete quello che avete davanti, condividete quello che avete sul piatto, se riesco a fare magari poco, mettere le mani nel portafoglio, quello è la salvezza. Se dice no, perdona e riesco a perdonare, quello è la salvezza. Se dice guarda il tuo fratello no, che ha bisogno di te, no, e io riesco a dargli una mano, quello è la salvezza. Perché lo faccio? Perché un bicchiere d'acqua? Perché me l'ha detto lui? No, lo faccio e questo è salvezza anche per me. Per me, non per l'altro. Qui l'altro il bicchiere d'acqua o i 10 euro o i 300 euro per un'adozione a distanza. Ebbene per me. Bene, vi saluto perché ho passato... Ho ancora 5 minuti, quindi chiedo scusa. Avevo visto male il telefono. Se qualcuno volesse ancora chiamare, sono qua. Ecco, ancora qualche minuto, perché avevo visto male.
Buongiorno Don Franco, sono Liliana. Senta Don Franco, vorrei ricordare anche dei preti che nella loro vita sono stati dei veri cristiani. Me ne viene in mente qualcuno, penso a Don Tonino Bello. In questi giorni ricorreva l'anniversario della nascita di Don Milani, Padre Balducci, cioè ce ne sono stati tanti.
Certo.
Non dobbiamo sempre ricordare il negativo che certamente c'è stato, ma tutte queste persone della Chiesa hanno fatto delle cose straordinarie. Io, Don Franco, sono stata 10 giorni fa assieme al Cardinale Zuppi al pellegrinaggio a Gerusalemme e ho visto delle realtà religiose cattoliche che noi non immaginiamo neanche, che aiutano e si occupano della popolazione musulmana nel silenzio più assoluto. Ecco, vorrei ricordare queste persone, questi religiosi, che sono veramente delle persone straordinarie e di loro non se ne parla mai, però si parla sempre del negativo. Buona giornata.
Grazie Liliana. Sì, mi sembra una conclusione, ecco, anche in linea con il Vangelo, perché io avevo parlato del Vangelo. Ecco, non solo queste persone che hai nominato, da Don Milani a tanti altri, Don Minzoni, Don Mazzolari, Don Tonino Bello, quella. Ecco, io ho parlato anche in Radio Cooperativa anni fa, ecco, perché sono tutti personaggi a cui attingere certamente. Ecco, prima ho parlato di Don Verzè, ma ecco, Don Verzè non ci fa onore, ma ce ne sono tanti altri che certamente sono degni di ammirazione. Vi auguro una buona un buon sabato, una buona domenica, statemi in salute e cerchiamo di convincerci che siamo già salvati, siamo già amati da Dio e siamo chiamati alla serenità, alla vita, all'amore, alla gioia, alla libertà. Questa è la nostra vocazione e su questa linea dobbiamo muoverci. Buona giornata ancora e grazie a quanti hanno partecipato. Se qualcuno volesse magari anche il martedì mettersi in contatto con me, magari martedì alle 6:30, 7:30, ogni martedì, e con Telegram. Basta scaricarsi Telegram e col numero di cellulare mio ci si può parlare. Ecco. Il mio numero di telefono è 338 934 4019.